Laser.
Possiamo dire la sua età o no, è meglio di no?
Sono tanti, signora. Anzi, mi avete proprio tirato fuori dalla naftalina.
Vi assicuro io che...
Ma potevate accorgervi, io sono sempre stata a Lugano. Adesso mi telefono e questo e quell'altro. E dico, ma insomma...
Non è mai troppo...
non prima, no?
È la voce di Elsa Barberis, intervistata da Joyce Patacini per TSI nel 1984. Questa signora piena di temperamento, oggi quasi dimenticata, per circa 30 anni, con le sue creazioni di moda, non ha solo vestito le signore di Lugano, ma ha scritto una pagina della storia della moda della Svizzera italiana finora insuperata. Non solo, le sue creazioni sono finite sulle copertine delle riviste. La Barberis ha vestito il jet set zurighese e ha avuto una clientela internazionale. Ha portato la sua moda made in Ticino fino in America, perché a quanto pare tra le sue ammiratrici c'era niente meno che la diva Gloria Swanson. Elsa Barberis è nata nel 1902. Ma com'era la moda quando lei era bambina o ragazzina?
Ma com'erano? Erano un po' complicate. Finiva l'Ottocento... Era ancora troppo sofisticata la moda allora, quando l'ho cominciata io. E appunto c'era ancora guanti, cappelli, ombrelli, insomma una signora quando usciva doveva avere tutto. E lì invece io ho avuto, diciamo, il genio di vedere la moda comoda, una moda, un vestito da portare dalla mattina alla sera, sempre quello che va dappertutto. E poi uno stile appunto non più aderente, non più sofisticato, ma una roba molto molto andante.
I tintinnii che sentite sono quelli del bracciale che Elsa Barberis indossa durante l'intervista, un bracciale fatto da lei ovviamente e che ha una sua storia, e poi ci torniamo. Intanto sbirciamo nella biografia di questa signora. La cosa che colpisce è che Elsa, nata all'inizio del Novecento, era autodidatta e si è letteralmente fatta da sé in anni in cui le donne imprenditrici erano davvero poche. Veniva da una famiglia di commercianti. Il padre Pietro Barberis era un commerciante di carni di origini piemontesi. La madre era una Vanini, della nota famiglia di pasticceri e ristoratori attivi a Lugano. Elsa Barberis ha iniziato vestendo così, quasi per gioco, le sue bambole, se stessa, poi le sue amiche, ma non ha mai frequentato una scuola di sartoria. Però aveva una grandissima passione, aveva talento e un'idea della moda che andava di pari passo con la sua idea della donna moderna. Nel 1935 Elsa ha aperto un piccolo atelier a Lugano in via Luvini, che negli anni si ingrandirà e si stabilirà poi in via Nassa. Ma a proiettare Elsa Barberis sulle passerelle nazionali e internazionali è stata la partecipazione alla Settimana Svizzera della Moda di Zurigo del 1943.
Sono stata invitata a questa Mode Woche, cioè una settimana svizzera, a Zurigo, e che è durata 15 giorni, e hanno invitato le migliori case svizzere, cioè di Zurigo e Ginevra. E avevano un po' dimenticato il Ticino. All'ultimo momento si sono ricordati che c'era anche il Ticino, e non so chi ha fatto il nome, ma mi sono vista arrivare la premier di Dior allora a Lugano, che mi ha detto: faccia vedere quello che sa fare. Naturalmente io ero ancora molto indietro, molto timida e non persuasa su quello che facevo. E invece lei, subito come l'ha vista, dice: ah, ma lei è una moda speciale, io le trovo subito una mannequin adatta per lei. E infatti mi ha trovato, e dice: fra una settimana lei venga a Zurigo, che sceglie le stoffe, tutti i fabbricanti, sceglie un po' quello. E io sono arrivata naturalmente molto sperduta, perché capirà, lì era già gente arrivata con baule e tutto. Io sono arrivata con 5 scatole con dentro i vestiti, ho domandato il ferro da stiro all'albergo, insomma era tutta una roba fatta su. E ho tirato fuori questi 7 vestiti. Quale fra i 7 vestiti, appena arrivata, mi hanno detto ne faccia subito uno che vada dalla mattina alla sera. Allora lì mi ricordo non ho mangiato niente, perché gli altri li avevano già preparati da settimane sto vestito. E io invece, siccome ho un fratello che è disegnatore, sono andata a Zurigo da lui e ho detto senti, disegnami un vestito. E ho avuto la fortuna che questo vestito ha preso subito il premio. E così dopo ho fatto questa mode show con una manichè meravigliosa, un tipo nordico, molto bella, non pettinata, non portava scarpe, era veramente una donna ribelle. E i miei vestiti gli stavano benissimo, perché lei anche balia, preparava le scarpe, tutto l'assieme, ma lei buttava tutto dietro le quinte, perché era un teatro, e veniva fuori scalza. Ma effettivamente aveva un po' tanto ragione, perché i miei vestiti erano veramente, allora li chiamavano salop, erano da con borse, con zoccoli, non ci volevano le scarpe, non bisognava essere sofisticati. Beh, insomma, questi 7 vestiti tirati tutti sulla stessa roba hanno avuto successo e lì è cominciata la mia carriera e lì è venuta la mia moda, che poi devo dire, adesso sono passati 20, 25 anni fa, anche 30, che insomma
forse
mi pare che mi
più,
abbia dato ragione.
Se la Svizzera è famosa ancora oggi per i suoi tessuti esportati in tutto il mondo, una casa di San Gallo ha vestito Michelle Obama, per esempio, il sud delle Alpi non è particolarmente conosciuto per questo aspetto, per la sua moda. In questo senso Elsa Barberis è un caso unico. È stata una specie di cometa che si è spinta ben oltre la Svizzera italiana. Non dimentichiamo poi che si è fatta conoscere oltre Alpi agli inizi degli anni 40, quindi in tempo di guerra. Però il mondo della moda e del tessile in generale non si erano affatto fermati durante la Seconda Guerra Mondiale. E non si producevano solo divise o tessuti per i paracaduti o stoffe per l'arredamento, per esempio. L'alta moda continuava, con il nazismo che ovviamente però condizionava anche quel mondo, tanto in Germania quanto nei paesi assoggettati. Nella neutrale Svizzera, nel 1943 a Zurigo, intanto, la ticinese Elsa Barberis, anche grazie alla collaborazione con il fratello Franco Barberis, grafico, faceva furore con un abito giallo sole, scanzonato, che fu visto come una vera provocazione. La sua modella infatti lo portò in passerella a piedi nudi e sfilò poi con altri suoi modelli, con un filo d'erba tra i denti, con un cagnolino al guinzaglio, quindi parecchio in anticipo sui tempi. Tuniche con tasche e bottoni dappertutto, colori arditi, borsoni da buttarsi sulle spalle, modelli che, come ha ricordato la stessa Elsa, venivano descritti come sfacciati. L'espressione coniata dalle riviste di moda e da commentatori germanofoni era salop elegance. Abiti comodi, un po' sfrontati da portare da mattina a sera, ma pur sempre alta moda e quindi confezionati su misura. Andiamo a curiosare nell'atelier di Elsa Barberis, grazie a un'intervista raccolta da Valeria Bruni nel 2012 con la nipote di Elsa, Sveva Barberis Casagrande, che da bambina andava spesso a trovare la zia in atelier.
Io in mente bene l'atelier, no? Perché da bambina andavo spessissimo, appunto c'era un tavolone grandissimo, no? Con tutte le sarte in giro, poi c'era la sarta principale che tagliava in un altro tavolo, sì. Mia nonna sempre a capotavola che controllava il tutto, perché era lei che controllava come funzionava, diciamo, la parte delle sarte o la parte funzionale dell'atelier. E poi c'era questa sala in cui si facevano delle piccole sfilate con delle modelle e le signore che venivano a vedere i modelli faceva sfilare la sua manichin con i modelli.
Ma chi erano queste signore? Chi erano le clienti di Elsa Barberis?
Ma penso tanta gente di Lugano, tante persone, ma anche estere, va clienti estere. Poi abbiamo letto in un'intervista che appunto Gloria Swanson una volta ha visto una sua collezione su un battello a Zurigo e ha voluto l'intera collezione e voleva portarla con sé negli Stati Uniti, ma lei era attaccatissima al Ticino e non voleva partire da qua.
Nell'atelier di Elsa Barberis a Lugano lavoravano fino a 35 sarte contemporaneamente e facevano tutto a mano, sotto l'occhio vigile di Emma, nata Vanini, che era la madre di Elsa. Abbiamo la breve testimonianza di una delle sarte, la ticinese Amelia Cristina Petralli, nata a Corticiasca e poi trasferitasi nel canton Ginevra, dove ha fatto una brillante carriera politica. Mentre Elsa Barberis era un nome dell'alta moda, Amelia Cristina Petralli in quegli anni ha preso un'altra strada. Sindacalista, iscritta al Partito Socialista, si è impegnata per il voto alle donne, ha partecipato alla fondazione della Federazione Romanda delle Consumatrici. Però Amelia Cristina Petralli ha studiato da sarta e la sua prima datrice di lavoro è stata proprio Elsa Barberis. Qui la sentiamo brevemente intervistata da Gianni Deli Ponti nel 1987.
Fra le insegnanti, anzi fra le esaminatrici, alla scuola professionale c'era una signora che possiamo definire una grande stilista. Vorrei che ci dicesse lei il nome di questa signora.
Pensa, aspetti, a Elsa Barberis?
Elsa Barberis.
Che Patuzzo e Elsa Barberis erano i due grandi atelier di moda, di alta moda. Guardi che però era severissima la Elsa Barberis, era severissima, perché sapeva quello che voleva, aveva lei in testa le sue creazioni e quando noi non si riesciva bene a capire quello che voleva, c'erano un po' dei problemi di affiatamento.
Dario Bertoni si è occupato del commento delle sfilate di Elsa Barberis per anni.
Sì, sì, e avrò commentato a Vulpera, a San Moritz.
E già, perché c'aveva gli
atelier. A Kloster, a Zurigo, a Berna, qui a Lugano, una trentina di sfilate di moda dell'Elsa. Sarebbe validissima ancora oggi come designer, come stilista, vero?
Sì,
credo.
Sì, era
anticipato gli Armani, ha anticipato.
Era qualcuno fuori serie.
Leggo dal Giornale del Popolo di sabato 6 ottobre del 1962, un anno prima della chiusura dell'atelier di Elsa Barberis. La sarta luganese Elsa Barberis, che tutta la Svizzera e la vicina Italia bene conosce ed apprezza, ha chiuso ieri nel pomeriggio allo Splendido, l'hotel Splendido, e ieri sera nel suggestivo ambiente della piccionaia le sfilate luganesi di alta moda, presentando a un folto gruppo di clienti e ammiratori le sue ultime creazioni. Diciamo creazioni perché questo vocabolo ben si addice a ciò che Elsa Barberis puntualmente ci presenta a ogni stagione. La sarta luganese è quanto mai ricca di originalità. Essa imprime una nota assolutamente personale a tutto quanto prepara per la sua casa, con estro e fantasia che sono inesauribili. Modelli originali, dicevamo, la cui presentazione si iniziò, noblesse oblige, con i tipi sportivi, che subito attirarono attenzione e applausi non solo per la loro grazia ed eleganza, ma soprattutto perché eseguiti in un nuovissimo tipo di cotone caldo e impermeabilizzato che la vecchia ditta svizzera Hügelmann ha preparato esclusivamente per Elsa Barberis. Belle tuniche e casacche sempre lunghe, su impeccabili pantaloni elastici e su gonna pantalone, la nuova venuta in moda, originalmente abbottonate e completate da un poncio ampissimo di Loden, modello assai applaudito come l'altro, quello tagliato in una coperta da cavallo dalle tinte smorte e delicate. Negli archivi si trovano ancora diversi articoli sulle sfilate di Elsa Barberis, ma sentiamo lei, intervistata da Joyce Battaccini, parlare di alcune caratteristiche delle sue creazioni.
Ecco qui, vediamo le tasche applicate sui pantaloni.
Ah beh, le tasche le mettevo proprio dappertutto, tasche, bottoni dappertutto.
Quali erano i colori che prediligeva? Aveva un colore particolare?
No, lo sentivo, perché sa anche la storia dei colori. Non è che lei possa sbattere lì dei colori in qualunque momento, no? Il colore si deve sentire. Io dicevo sempre, io flirto con quei colori, perché quando cominciavo a vedere un certo rosa e andavo nei mercati, nelle botteghe e prendevo tutti gli oggetti di quel colore, era perché proprio francamente arrivava quel rosa.
Io ho trovato fra le sue cose, mi sono permessa di frugare, un disegno, un schizzo di una gonna a portafoglio.
Direi forse che senza presunzione che la gonna a portafoglio l'ho inventata io. Però io il portafoglio lo facevo davanti, di dietro, da una parte, lo piazzavo dappertutto.
Tasche applicate praticate ovunque, gonne a portafoglio, abiti copiati da tonache, da kimono, dalle casacche dei facchini, i bottoni delle divise delle bande musicali però applicati sul dorso, e poi le gonne pantalone, i pantaloni a tre quarti per le donne, le modelle scalze. Ricordiamoci che stiamo parlando di anni 40 e 50, inizio anni 60, anni in cui al principio non esistevano neanche capi pronti. Le famiglie che potevano permetterselo facevano venire una sarta direttamente in casa. Tanti capi venivano anche confezionati a mano direttamente in famiglia. In città c'erano poi le botteghe dei sarti e quelli che proponevano alta moda non erano molti. Nella Svizzera italiana c'erano famiglie che andavano dal sarto a Milano e bisognava fare più viaggi. Prima per scegliere le stoffe e prendere le misure. Poi bisognava tornare per provare gli abiti prima della confezione finale. In Ticino invece erano celebri Patuzzo e appunto Elsa Barberis, entrambi a Lugano. Chiedendo in giro in famiglia e tra conoscenti sono riuscita a trovare una signora del Bellinzonese, la signora Carla, che si ricorda benissimo di aver comprato diversi capi di abbigliamento da Elsa Barberis ed erano così comodi, curati e particolari che se li ricorda a distanza di decenni e anzi me li ha proprio descritti perfettamente. Erano abiti che rispecchiavano, come detto, un nuovo tipo di donna e che certo Elsa incarnava a sua volta. La nipote Sveva Barberis Casagrande la descrive in questo modo.
Era una stilista di moda, diciamo una creatrice di moda più che altro, che amava giocare con i colori, amava fare delle cose molto moderne, come era lei d'altronde, perché girava con macchine americane, andava in bicicletta, giocava a golf, insomma, tutto quello, viaggiava, organizzava feste per gli amici, e quindi la sua donna rifletteva un po' la sua persona, diciamo, doveva essere una donna disinvolta, giovane, allegra.
Un'altra cosa in cui Elsa Barberis era moderna era il suo modo di lavorare. Se non ha mai voluto andarsene all'estero, anche se ne avrebbe avute le possibilità, però il lavoro in Svizzera lo andava a cercare là dove c'era. D'estate, per 14 anni, questo astro della moda ticinese si trasferiva in Engadina, a Volpera, dove aveva una boutique dove organizzava delle bellissime sfilate nel cuore pulsante della mondanità, ossia l'albergo Waldhaus, che purtroppo è andato a fuoco nel 1989. È rimasto però un filmato che documenta queste sfilate in questo ambiente di gran lusso che richiamava le personalità dell'epoca. Elsa era anche una grande comunicatrice e la migliore promotrice della sua griffa. Pare che tra le sue clienti ci fosse addirittura una Getty. Per far conoscere e vendere le sue creazioni però la Barberis soprattutto faceva avanti e indietro tra Lugano e Zurigo, molto prima della Transit.
Ho sempre voluto stare a Lugano, trovo che era lì proprio la cosa. Io andavo ogni settimana a Zurigo, facevo delle grandi esposizioni, rimanevo 3 o 4 giorni a Zurigo e lì avevo sfilate continuamente, però tornavo sempre a casa. Sì. Certo che erano di quelle sfacchinate, perché c'era un treno che alle 6 del mattino mi partiva. Arrivavo alle 10 e lì cominciavano le manichee a passare, vedere, vestire per 3 giorni, sa, fino alle 10 di sera. No, allora nel lavoro ero un po' un cavallo, dicevo, le mie maniche.
Mi scusi, forse è un'indiscrezione, ma qui c'è un conto del Borolac a Zurigo e 18 franchi.
Con la colazione compresa. Camera con bagno e colazione.
Ecco,
è un Borolac.
È un modello Barberis. Cosa costava allora?
Non era poi niente, erano sui 300, sì, 300 franchi.
Un bel metro di paragone. La stanza di un buon albergo a Zurigo costava 18 franchi, camera con bagno e colazione, e negli stessi anni un abito firmato Elsa Barberis costava sui 300 franchi. L'amore di Elsa Barberis per il Ticino si è espresso in tanti modi. Abbiamo sentito che, malgrado il successo, non ha mai voluto lasciarlo. Lo ha portato nelle sue collezioni, per esempio usando il colore delle foglie del tabacco o delle pannocchie di mais. Interessante anche il suo desiderio di valorizzare l'artigianato tradizionale ticinese. In occasione della seconda edizione della SAFFA, che era la Schweizerische Ausstellung für Frauenarbeit, la fiera del lavoro femminile, nel 1958 a Zurigo, Barberis ha disegnato una serie di abiti e accessori che sono stati realizzati con stoffe tessute in Ticino e in particolare tagliate e cucite alle scuole professionali femminili di Lugano. Dall'Osernone, per quell'occasione, invece delle sedie impagliate, sono partiti cappellini e accessori di gran moda. In questo cinegiornale del 58, Sergio Genni presenta proprio questa iniziativa.
Come vivono gli abitanti delle alte valli ticinesi, su dove l'industria non è ancora giunta. L'artigianato della paglia, ad esempio, apporta notevoli guadagni. Ma fin quando le antiche tradizioni si tramanderanno di madre in figlia? In occasione della SAFFA, la grande esposizione svizzera del lavoro femminile che s'aprirà a Zurigo, le donne ticinesi incrementano l'artigianato domestico. Donne e ragazze lavorano febbrilmente per preparare gli oggetti da esporre alla SAFFA. Anche le bambine aiutano come possono. E in diversi villaggi si rovistò nelle soffitte per rintracciare gli arcolai e riappaiono persino i telai. Molte ragazze non avevano mai dipanato una matassa, hanno dovuto imparare l'arte dalle loro nonne. Ma hanno il mestiere nel sangue, sfoggiano una sorprendente agilità. Le stoffe create nel villaggio giungono alla scuola professionale femminile di Lugano. Qui le giovani che imparano l'arte di tagliare e cucir vestiti li trasformano in eleganti modelli che saranno ammirati nella grande esposizione femminile di Zurigo.
Stiamo ripercorrendo la carriera di Elsa Barberis, creatrice di alta moda di Lugano. Dagli anni 30 agli anni 60, da autodidatta, ha creato una sua maison, un suo stile, dedicato alla donna moderna come era lei, spesso anticipando le tendenze, e che niente aveva da invidiare all'alta moda di Parigi. È stata una donna manager, grande comunicatrice, stilista. A un certo punto ecco però che arriva il prêt-à-porter. Le donne vanno sempre meno dalla sarta. Ed Elsa commenta, dovranno trovare altri modi per coprire gli adulteri. Per un po' Barberis si adegua, ma poi nel 1963 decide di chiudere, di girare pagina. Perché? Dalla risposta che dà Joyce Patacini nel 1984, quindi a 82 anni, si capisce che Elsa aveva il suo caratterino.
È l'alta moda, insomma, bisogna vestire anche delle signore grosse, c'è di tutto, capisce? Anche un po' per quello che io ho smesso, perché ecco. I giovani non spendevano e certe cose non glieli potevo. E allora a me mi restavano tutte queste signore grosse, un po' malfatte. Certe cose non gliele potevo fare.
E poi si è ritirata, ha deciso di ritirarsi, ha detto, e dove ha riversato questa sua vena creativa?
Come ho riversato? Nella casa, nei fiori, faccio dei grandi vasi di fiori colorate, con foglie e tutto, e poi stuzzico i legnetti. E quello vuol dire che stuzzicare gli legnetti vuol dire che faccio col legno, faccio delle sculture. E quello l'ho sempre fatto anche da ragazza.
Elsa Barberis, nata nel 1902, scomparsa nel 91. Una donna moderna, sorprendente, anticonformista sotto molti aspetti, amica di artisti come Sergio Emery, Carlo Cotti, Fernando Bordoni, Felice Filippini e altri. Non si è mai sposata, ha vissuto con la madre che è arrivata fino ai 100 anni. Le piaceva la vita mondana, le feste. Dopo che si è ritirata dalla moda, nel 1966 Elsa ha aperto un negozio di oggettistica a Gandria, la Cantina Matta. Si è dedicata all'arredamento di interni, alla scultura, ai viaggi. È sempre stata appassionata di sport, giocava a golf per esempio, ma amava molto anche il ciclismo. E non si è fatta scappare la possibilità di conoscere Ugo Koblet. Infatti esiste materiale filmato e le foto ricordo di Elsa e Ugo a una festa a Lugano, probabilmente organizzata dal fratello Alberto Barberis, cronista sportivo. Mi fa piacere ricordare che per fare questo ritratto mi sono servita anche di materiali messi a disposizione dagli archivi riuniti delle donne Ticino, con foto, articoli e testimonianze, e che ringrazio. E poi anche degli archivi della RSI. All'intervista fatta alla TSI nel 1984, Elsa, 82enne, si è presentata in gran forma, con un abito sgargiante e un grosso bracciale fatto da lei, creativa come sempre, un gioiello rumorosissimo, l'avrete sentito in sottofondo quando parlava. Chiudiamo questo laser dedicato alla creatrice di moda Elsa Barberis con il racconto dell'origine di questo bracciale, tratto proprio dalla puntata di Trovarsi in casa del 1984.
Joyce, io sono molto curioso, volevo sapere se la signora Barbesi se si è disegnata e ha creato anche lei il suo bracciale.
Ah, il bracciale, sì. Questo pensi sono i premi di mio padre, perché mio padre era un gran ciclista e ancora 10 anni fa aveva il primato Lugano Chiasso.
Certo che
e
di gare sono... ne ha vinte.
E questo erano tutte le medaglie. Per molto dire bello. Che noi, anche la mamma è morta a 100 anni, mia mamma, ma sì. Pensi che guardava ancora le corse di bicicletta. Sì, siamo tutti innamorati delle biciclette, anche mio fratello Alberto, che era un grande sportivo, anche lui